Storielibere.fm e Piccolo Teatro di Milano presentano una produzione realizzata in collaborazione con Corriere della Sera.
Il nome di Albertine viene menzionato nel monumentale romanzo di Marcel Proust A la recherche du temps perdu 2363 volte. Una percentuale altissima se consideriamo che i 7 volumi di cui è composta l'opera contano 3.000 pagine circa. Albertine è il grande amore del lion errante. Si annuncia fin dal primo libro, dalla parte di Swann, attraverso le parole di Gilbert, l'infatuazione infantile del protagonista, e diventa fulcro dei suoi tormenti nei successivi 5 libri, 2 dei quali, La prigioniera e La fuggitiva, le sono espressamente dedicati. È l'unico personaggio a chiamare la voce narrante per nome, Marcel, suggerendo quindi la possibilità di sovrapporre l'autore del romanzo al protagonista delle vicende. Fatta questa trasposizione, sarà difficile resistere all'impulso di cercare un corrispettivo anche per Albertine nella biografia dello scrittore. Ma come dell'Albertine romanzesca sappiamo poco, o meglio quello che sappiamo è sempre circondato di mistero, di dubbi e di fantasie, così, nella realtà vissuta dall'autore, Marcel Proust, Albertine non corrisponde a una sola persona, ma a una pluralità. Sono Alessandra Sarchi, scrittrice, e questa è la seconda stagione di Vive, storie di eroine letterarie che si ribellano al loro tragico destino. Per secoli, le eroine della letteratura occidentale hanno avuto davanti a sé un'unica strada per raggiungere la gloria e l'immortalità: morire in scena, preferibilmente in maniera drammatica. Ho voluto immaginare per loro una sorte diversa e una possibilità di riscatto. In questo podcast, con l'aiuto dell'attrice Federica Fracassi, restituiremo loro una nuova e potente voce. Il nome, raro al femminile in francese, le viene probabilmente dall'amico Albert Namia, che Proust ebbe come consigliere e corrispondente. La presenza fisica, vivace, sportiva e rosea sembrerebbe un misto delle caratteristiche di Marie de Bernardaqui, amica conosciuta da Marcel adolescente agli Champs-Élysées, e di Alfred Agostinelli, l'autista che lo scrittore ebbe nel suo primo soggiorno sulla costa normanna e che 6 anni dopo si trasferì a vivere come segretario personale nel suo appartamento parigino. Anche Marie Nordlinger, cugina del compositore Reinaldo Hahn e assistente di Proust nella traduzione di Ruskin, pare aver prestato qualche tratto all'ineffabile Albertine. Uomini e donne indistintamente hanno dato vita al personaggio di Albertine, facendone un emblema di metamorfosi, sfuggevolezza e incanto. Albert Namia, interrogato dopo la morte dell'autore sull'identità di Albertine, disse, lapidario: eravamo in molti. Albertine appare fisicamente per la prima volta nel volume All'ombra delle fanciulle in fiore. Siamo a Balbec, sulla spiaggia, e il narratore viene colpito da un gruppo di ragazzine che ostentano la fierezza, la superiorità e l'esuberanza di chi sa di essere bello, giovane e sprezzante delle convenzioni sociali. Paragonate a un gruppo di gabbiani, si stagliano contro il blu del mare e del cielo con le loro risate fragorose, gli sguardi complici e delusivi, i gesti talvolta sguaiati. Appaiono all'improvviso sulla diga, lungo la quale il narratore passeggia e le osserva, incapace per un certo tempo di distinguere fra di loro. Ai suoi occhi sono come nereidi, bellissime, tentatrici, composte di una sostanza diversa rispetto ai mortali. Fate attenzione, ci sono molta acqua e altrettanta luce in tutte le metafore che le riguardano. Albertina è caratterizzata dal fatto che sfreccia su una bicicletta, porta un cappello sportivo nero con la visiera, ha guance di rosa, occhi splendenti e un neo che però il narratore impiega diverso tempo a collocare. Continua a spostarsi, da sopra la bocca a sopra uno zigomo. Ce grande beauté è uno degli innumerevoli marcatori dell'inafferrabilità di Albertine. Nel narratore il desiderio nasce fin da subito multiplo e instabile. Le vorrebbe tutte quelle fanciulle che formano une petite bande à part, una processione sportiva che richiama alla sua memoria i fregi antichi e gli affreschi di Giotto. Fantastica su di loro, domandandosi come fare per conoscerle, non riesce a dare loro un'esatta posizione sociale. Sono le fidanzate di un gruppo di giovani uomini altrettanto sportivi? Sono aristocratiche irriverenti o esponenti della più bassa borghesia che il luogo vacanziero porta a mescolarsi ai ceti più alti? Mentre il narratore si pone questi interrogativi, si insinua nel lettore un ulteriore dubbio. Quel piglio deciso, quella libertà quasi provocatoria nei gesti, quei vestiti sportivi, non sarebbero più adatti a un gruppo di maschi che a un gruppo di ragazze? Intanto, la figura di Albertine si impone all'attenzione del narratore attraverso una serie di incontri sempre più ravvicinati, fino a quando non ne fa conoscenza diretta grazie al pittore Elstir e deve ricredersi su molte delle sue supposizioni. Albertine, che al narratore era apparsa inavvicinabile e scontrosa, è molto gentile, molto intelligente e dotata di un sicuro gusto estetico. Proviene da una famiglia della borghesia che si è recentemente arricchita, ma è povera, essendo orfana e cresciuta da una zia, Madame de Bonton, che l'affida spesso alle famiglie di amiche più facoltose, come quella di André, presso la quale Albertine soggiorna a Balbec. Questo è il poco che definisce da un punto di vista sociale Albertine, la quale diventa presto l'ossessione del narratore. La cerca ovunque, ne spia i movimenti, prova ad ottenere informazioni su di lei e per lei rinuncia a quei piaceri, come passeggiate in carrozza e visite ad abbazie romaniche, che fino a quel punto aveva condiviso con l'amatissima nonna. Ma soprattutto il narratore comincia fin da subito a far confusione con i propri sentimenti, cercando di deviare il più possibile l'attrazione che sente per lei sulle altre componenti del gruppo, ora Giselle, ora Rosemont, ora André, innescando quel gioco di specchi, di trasposizioni e depistamenti che tanto spesso lui rimprovererà ad Albertine. La fanciulla dagli occhi splendenti e dai capelli neri che talvolta sfuggono all'acconciatura e sembrano petali di violette che il narratore vorrebbe cogliere, pur offrendo la sua tenerezza, la sua amicizia via via sempre più intima, continuerà ad avere per lui mille misteri, celati nelle attività sportive, negli incontri con le amiche, nelle conoscenze che non rivela, nel linguaggio che si colora di espressioni provenienti da altri ambienti sociali. Quando il dottor Cottard, un altro dei frequentatori di Balbec, insinua che Albertine e André, ballando, si tocchino di proposito i seni, il narratore ha una folgorazione. Albertine non è più solo il paesaggio che si confonde con le onde del mare, con i toni malva e blu della falesia, o un geranio che sprigiona profumo ridendo, o una mappa mutevole come la sabbia invasa dalla marea, o una conchiglia che ha sedimentato lo scorrere del tempo, ma è anche una delle tante creature dedite al vizio di Gomorra. Una volta rientrato a Parigi, il narratore prova ad allontanarne il ricordo, crede di potersi innamorare di un'altra, salvo doversi ricredere ed esclamare «Quanto poco il cuore conosce se stesso!» Come potrebbe fare a meno di quella giovane donna che gli dispensa baci e carezze, paragonate al pane consacrato dell'Eucaristia per il loro potere salvifico, e che con la sua sola presenza lo rassicura, come la madre faceva quando era piccolo e non riusciva a prendere sonno? Dopo la morte della nonna e la partenza dei genitori del narratore, Albertine lo raggiunge a Parigi e si installa nel suo appartamento, dove egli potrebbe finalmente godere della sua compagnia, a riparo dai dubbi sulle sue frequentazioni saffiche. Ma la gelosia è un meccanismo più forte della dedizione. La presunzione del possesso induce d'altra parte la noia. Albertine diventa una pesante prigioniera e ciò nonostante continua a sfuggirgli, ad avere una vita intessuta di altri incontri e piaceri. Il narratore è pienamente felice solo quando Albertine dorme e come un'alga fluttuante si offre alle sue fantasticherie, alle sue intrusioni in quel corpo abbandonato. Albertine finge, forse finge anche nel sonno, ma se lo fa è solo per compiacere il narratore, per potersi svegliare e dire «Mon chéri, mon petit Marcel». D'altronde anche Marcel finge. Da quando ha incontrato Albertine non fa altro che dissimulare sentimenti e ostentarne altri. Qual è la posta in gioco? La conoscenza di sé in profondità. Il consegnarsi all'altro o il possederlo. Due azioni connaturate al gesto amoroso, eppure, come Proust ci dice a più riprese, contrarie all'amore stesso, che non si lascia mai catturare. Albertine, stanca di essere pedinata e scrutata, fugge. Il narratore poco dopo apprende la sua morte tramite un telegramma della zia. La presenza fisica di Albertine cessa così, con un'uscita di scena brutale, come brutale dovette essere l'annuncio della morte di Alfred Agostinelli, precipitato ad Antibes con lo stesso aereo che Proust gli aveva regalato. Ma la vita di questo personaggio continua a proliferare nell'interiorità e nella memoria del narratore, occupando le tante caselle psichiche di quella ricerca di sé e dell'essere nel tempo che è l'essenza dell'opera proustiana. Albertine muore, ma risorge di continuo.
Sarebbe troppo tardi perché io tornassi da voi. Ci si dava del voi all'epoca, ma oggi possiamo darci del tu. Dunque, è troppo tardi perché possa tornare da te. Sono le ultime parole che mi hai lasciato pronunciare, o meglio scrivere, in un biglietto che ti è arrivato poco dopo il telegramma che annunciava l'incidente fatale. Il ritorno è sempre stato la cifra del nostro rapporto. Perché tu eri incapace di apprezzare le cose di primo acchito, come tutti forse. Ma a differenza di molti, eri consapevole che solo quando assumono l'aspetto di un'abitudine che si ripete, di un gesto che ritorna su se stesso, allora le cose, le persone, ci diventano care. Durano dentro di noi come i filamenti stessi di cui è fatta la nostra percezione del tempo. Da morta continuavo a parlarti. Tuttavia, mon petit, come potevi pretendere di credere alla mia morte e di lasciarla credere ai lettori senza mostrare, non dico, il mio cadavere? Sarebbe stato mauvais goût, ne convengo, ma almeno il mio funerale. Nulla. Centinaia e centinaia di pagine dedicate alle mie guance, ai miei capelli neri, ai kimono giapponesi che indossavo e scoprivano nel letto il mio corpo, ai sogni che immaginavi si svolgessero sotto le mie palpebre, ai mantelli di fortuni che mi avevi regalato, dove i pavoni erano ricamati sull'oro e sull'azzurro, cangianti come l'acqua di Venezia, promessa di resurrezione e vita eterna. E non una riga sul mio corpo morto, sbalzato da un cavallo contro un albero. Possibile? possibile che nessuna fantasia su quel cavallo, su quell'albero, sull'urto che mi ha uccisa abbia mai occupato la tua mente? Di solito così perspicace nell'indovinare retroscena, le motivazioni recondite, le circostanze precise. Nemmeno della tomba o del funerale vi è traccia, come se in effetti non fossi veramente morta. O come se la mia morte, sufficiente a placare per qualche ora la gelosia che poi prese a roderti più furiosa di prima, non fosse altro che una messa in scena per poterti liberare del mio ingombro. Ero diventata una pesante prigioniera, una futura moglie, una fonte di dubbio perenne. Per quanto doloroso, era meglio rinchiudermi come una reliquia dentro il mantello di furtuni che indossavo la sera della nostra ultima passeggiata a Versailles. Quella passeggiata due volte crepuscolare, perché scendeva l'oscurità e perché stavamo per lasciarci. Avvolta nel sarcofago lussuoso della tua memoria, mi avresti ritrovata in un quadro di Carpaccio, nello scoppio di una risata, in un chiaro di luna di quelli che tanto amavo. D'altronde, per illuderti di diminuire la dipendenza che avevi da me, come da tua madre, come da tua nonna, allineavi ogni giorno le mie mancanze. Albertine menzognera, Albertine corrotta da amicizie femminili, Albertine interessata al denaro e a una vita che senza Monsieur Proust non avrebbe mai potuto permettersi. Questa era l'opinione di Françoise, la tua cameriera. Albertine indolente come un gatto selvatico che abitava il silenzioso appartamento in cui era proibito fare il benché minimo rumore prima del risveglio di Monsieur. Albertine che non sapeva distinguere la buona musica da quella fracassona. Albertine che avrebbe voluto uno yacht in regalo anziché un viaggio a Venezia. Albertine il cui profilo con il naso adunco non era altrettanto bello della vista frontale. Albertine che ingrassava. Per quanti vizi e difetti potessi trovarmi, alla fine sei stato costretto ad ammettere che il tuo torto era stato quello di non riuscire a conoscere Albertine per quello che era. Ma ci conosciamo mai per quello che siamo? No, e tu l'avevi capito. In più, avendomi osservata ogni giorno, ogni ora, ogni minuto e da ogni angolazione, come se fossi sotto la lente di un microscopio, ti eri reso conto che non è possibile conoscere chi si ama se non investendolo di proiezioni proprie, modificandone il carattere, i costumi. Avevi scoperto che nelle relazioni umane regna lo stesso principio di indeterminazione che il padre della fisica quantistica, Heisenberg, aveva applicato alle particelle subatomiche. Non esiste modo di osservarle da vicino senza modificare il loro stato. Eri geniale, te l'ho sempre riconosciuto. Lo sei stato anche nel farmi sparire. Ad ogni modo, mi sono fatta una ragione di non aver avuto un funerale né una degna sepoltura. Tampi! E da allora sapessi quanto mi sono divertita. Ho passeggiato vestita da uomo, con pantaloni e cravatta, ho sfrecciato sulla bicicletta in shorts e canottiera. Che liberazione! E i voli in aereo, con la tuta mimetica, allora sì che ero un angelo di Giotto, come tu dicevi. E anni dopo, che soddisfazione frequentare le palestre dove scolpivo con esercizi e pesi il mio corpo che piaceva agli uomini e alle donne. Come gli angeli. E gli angeli, si sa, non hanno sesso. Che curioso indossare vestiti e organi genitali maschili e non per questo sentirmi diversa, solo più libera di fare come mi pareva, di andare dove volevo, di alzare la voce e guadagnare soldi. Non sono più povera, mon petit Marcel. Come cantante pop, un corpo androgino, un occhio azzurro e uno nero, i capelli biondi platino, ho guadagnato così tanti soldi che potrei comprarti io uno yacht e potremmo navigare fino a Venezia e poi scendere verso le isole greche, dove da tempo si è dispersa la tribù che tu chiamavi di Sodoma e Gomorra. troveresti materia per riempire i tuoi quaderni di osservazioni. Temi che io sia troppo cambiata? Ma no, sono sempre Albertine. Un po' Albert, un po' Gilbert. Un po' maschio, un po' femmina. Hai avuto paura, lo so, mon petit Marcel, di questa duplicità. Si rischiava grosso all'epoca, in certi casi perfino la prigione, sempre il disprezzo della società, che poi diciamolo, tutti sapevano e facevano finta di niente. Oggi va un po' meglio. Certo, se sei un artista hai la vita più facile di un comune mortale, perché all'arte è intrinseca l'ambiguità, l'ermafroditismo. Così, per comodo e sicurezza, continua a frequentare musicisti, pittori, poeti e gente di teatro. Si rischia meno, perché qualche pericolo si corre ancora là fuori e non bastano nuovi nomi, sigle e leggi a tutelarci. Ricordi che, nelle tue convulse riflessioni dopo la mia morte, annunciata e forse mai avvenuta, dicevi che se ti avessi confessato i miei gusti mi avresti accordato la libertà di esprimerli? Così, almeno avremmo cessato quella patetica messa in scena in cui tu attiravi apposta la mia attenzione su donne che io dovevo fingere di disprezzare. Non hai mai pronunciato la parola lesbica o omosessuale. Non era dunque a te stesso che avresti voluto accordare il diritto di poter piangere come la mamma e la nonna senza venir sgridato? Ti avevano insegnato che ai maschi non si addice il pianto, mentre tu amavi le lacrime. Ti sarebbe piaciuto adottare liberamente quelle mosse da animale seducente che mi attribuivi, da gatta. E d'altronde, Céleste, che ti conosceva bene, ti definiva una colomba. Che liberazione sarebbe stata accettare e mostrare la tua parte femminile, la tua eredità di donna che tanto ti attraeva e altrettanto ti intimoriva. Oggi potresti farlo. Potremmo passeggiare mano nella mano, tu con una gonna a strascico e un mantello cangiante, io con pantaloni a sigaretta e una camicia di seta bianca. O se vuoi al contrario. O se preferisci, vestiti come i ciclisti che tanto ti erano piaciuti sulla spiaggia in Normandia, o come i marinai di un film di Fassbinder. L'amore continuerà a ingannarci. Non temere, questo non è cambiato. Perché siamo fatti di strati che scivolano di continuo l'uno sopra l'altro, e perché il desiderio è per natura mobile, instabile. Ma non dovremo nasconderci, mentire a noi stessi e agli altri. Avremo come pelle une robe qui soit de la couleur du temps, una stoffa che abbia il colore del tempo, e sopravviveremo al nostro essere mortali, finiti, limitati. Saremo uniti e molteplici, saremo nel tempo.
Sono Alessandra Sarchi, scrittrice, e questo era Vive, storie di eroine letterarie che si ribellano al loro tragico destino. A dar loro nuova voce è stata con me Federica Fracassi.
Una produzione storielibere.fm e Piccolo Teatro di Milano, realizzata in collaborazione con Corriere della Sera.